Io sono Marco Calamari e vi farò una brevissima introduzione che vuole ricollegarsi anche un secondo al convegno dell'anno scorso. Quelli di voi che non avessero partecipato al convegno dell'anno scorso, forse possono trarre giovamento dal fatto che sul sito del convegno e privacy .firenze.linux.it ci sono tutte le registrazioni integrali del convegno e gli atti relativi. Quindi, se qualcuno volesse documentarsi su interventi che probabilmente sono ancora abbastanza attuali, può consultare il sito. Una copia del sito con i relativi file audio è disponibile anche sul CD che stiamo distribuendo. Questo CD è in versione preliminare, ovviamente non ci sono ancora gli interventi di oggi. Nei prossimi giorni un'immagine del CD verrà messa sul sito del convegno e se qualcuno non la può scaricare personalmente può scrivere all'indirizzo della segreteria, troviamo il modo di fargliene avere una copia. Allora, il convegno di quest'anno ha cambiato un po' tema rispetto al convegno dell'altro anno. Mentre l'altro anno si parlava genericamente dei problemi di difesa della privacy nel terzo millennio, quest'anno il tema, dopo l'11 settembre, si è molto focalizzato. Abbiamo deciso di inserire la tematica della difesa della privacy di fronte alla crescente richiesta di sicurezza che c'è nella società. Per inquadrare un attimo il problema del conflitto fra privacy e sicurezza, vi cito alcune statistiche, anzi alcune proiezioni, che sono state fatte da un testo che è il Macmillan Atlas of the Future nel 98 e successivamente fino al 2000. Queste previsioni consistono nel cercare di prevedere i livelli di sorveglianza e quindi di violazione, magari sistematica e illegale, ma comunque di violazione della privacy, nei vari paesi del mondo, cioè in tutti i paesi del mondo, quest'anno. Quindi quest'anno vediamo esattamente quello che è successo. E per cercare di prevedere, ovviamente prima sono stati definiti dei livelli di sorveglianza, che vanno da 1 a 5, con l'1 che è il più basso. E vedete, a livello 1 si parla di sorveglianza moderata con tutela legale precisa di chi viene sorvegliato. A livello 2 c'è una sorveglianza di media densità, fatta sistematicamente per certi scopi limitati come tasse, indagini di polizia, eccetera, eccetera, e con una protezione legale, diciamo, più limitata per il cittadino. A livello 3 c'è una sorveglianza di alta densità, dove selettivamente gruppi di persone numerosi vengono sorvegliati anche con mezzi tecnologici. A livello 4 c'è la sorveglianza di massa, dove viene attuata una sorveglianza su certe questioni completa e coordinata, dove è la sorveglianza a essere protetta anche dal punto di vista legale, cioè c'è sia una tutela e una regolamentazione della sorveglianza, ma la sorveglianza stessa è normata. A livello 5 c'è la sorveglianza totale, diciamo tipo grande fratello, attuata sull'osservazione degli stili di vita, delle amicizie, degli spostamenti, delle attività politiche di tutta la popolazione e dove manca una tutela legale, dove manca completamente una tutela legale della popolazione. La cosa strana, anzi direi preoccupante, è che se si esegue un sondaggio su un campione di cittadini qualsiasi in un paese, diciamo, sviluppato, un paese occidentale, il risultato è che la maggioranza delle persone esposta a questa classificazione pensa di trovarsi a un livello di sorveglianza 1 oppure 2. Forse anche voi siete convinti di trovarvi in questa situazione, ma la realtà purtroppo è abbastanza differente. Sicuramente lo è nell'opinione del Macmillan. Infatti, il Macmillan prevede a un livello di sorveglianza massimo una serie di paesi che avremmo potuto anche indovinare, Cina, Corea, Uganda, Cuba, eccetera, eccetera. Quindi sono paesi cattivi, paesi dove la gente è maltrattata. Il livello 5 probabilmente è prevedibile. La cosa veramente preoccupante è che a livello 1 ci sono soltanto tre paesi, Canada, Giappone e Nuova Zelanda, e che a livello 4, cioè immediatamente un po' meno sorvegliato della Cina, ci sono i paesi in cui le persone pensano di trovarsi a livello 1, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Thailandia, Malesia e Portogallo lasciamo perdere, Francia, Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia. Sono a livello 4. Questo quindi contrasta abbastanza, le opinioni diciamo, degli esperti del settore contrastano abbastanza col senso comune. Io trovo personalmente estremamente preoccupante che ci sia questo distacco dalla realtà delle persone. Cioè le persone non riescono a rendersi conto a che livello di violazione della privacy si trovano a vivere. I discorsi che si sentono fare sono sempre dello stesso tipo. Dopo l'11 settembre e la guerra al terrorismo, la sorveglianza in molti paesi, specialmente occidentali, ha raggiunto livelli più elevati dei precedenti. E contemporaneamente alcune tutele legali sono state ridotte o abolite in nome del pubblico interesse negli Stati Uniti, dove ci sono state molte leggi dal Patriot Act in avanti, in Gran Bretagna ed anche in Australia. C'è da notare che molti stati totalitari, quelli a livello 5, come la Cuba e la Cina, fanno sorveglianza con mezzi non tecnologici, dipendono da informatori, da consigli di quartiere, da commissari politici, eccetera, eccetera. Altri paesi usano un mix di mezzi tecnici e non tecnici. La maggior parte dei paesi occidentali, però, dispone di mezzi tecnici largamente diffusi per la sorveglianza di massa, sia mezzi previsti per questo, sia mezzi come internet, per esempio, che non nascono per sorveglianza di massa ma possono essere utilizzati molto efficacemente per questi scopi. Sono tecnologie note da anni, quindi. Le pressioni che esercitano i mezzi di comunicazione di massa rendono abbastanza difficile per molti formarsi un'opinione razionale e informata su questo argomento e questo distacco dalla realtà che abbiamo visto lo sta a dimostrare. Sulla stampa, sui media, molte motivazioni e ragionamenti per giustificare un aumento di sorveglianza e una riduzione, una violazione della privacy individuale includono il noto: se non hai nulla da nascondere, non hai nulla di cui preoccuparti. Il classico esempio dei cellulari: i criminali minacciano la società, usano i cellulari per comunicare fra di loro, quindi è necessario che tutti i telefoni siano rintracciabili per poter perseguire i criminali. Questo fa parte della cronaca, non... Così il tuo telefono ha un codice univoco nella SIM che è stato associato a un tuo documento quando hai fatto il contratto. La polizia, ma purtroppo anche molti altri, può così tracciare ogni tuo movimento se hai il cellulare acceso. Però c'è da stare tranquilli, noi siamo brave persone, chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere. Il problema quindi sembra essere convincere le persone che il problema non è così elementare. Molta gente è contenta che la propria privacy venga ridotta perché ritiene automaticamente di essere più sicura e questa equazione è largamente discutibile. E di converso succede abbastanza spesso, specie per chi si occupa di queste questioni, che le persone che fanno notare che la riduzione della privacy può avere effetti negativi, che non è automatico, che meno privacy voglia dire più sicurezza, spesso vengono etichettate come persone inopportune, offensive, fiancheggiatori di qualcuno, contrari all'interesse della maggioranza. Io ritengo, come molte persone che parleranno oggi, che la privacy vada difesa come libertà essenziale. Come benvenuto è già stato abbastanza lungo. Le cose che ho detto sono largamente non inventate da me, ma dette da altri. E qui ci sono 3 citazioni che ho detto attribuite alle persone che le hanno dette. Vi ringrazio.